Data astrale 16 gennaio 2014, ora terrestre 14:15, spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Golconda durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di strani, nuovi mondi musicali, alla ricerca di altre forme di suoni e di melodie, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Ben ritrovati, Golconaute e Golconauti, e benvenuti nel 2014. E in qualità di programma che è sempre avanti, Golconda è già in grado di guardare oltre e svelarvi cosa succederà nei prossimi mesi e cosa ci aspetterà in questo nuovo anno, almeno per quello che riguarda il nostro parere, ovvero quello di Sir Jacopo e Sir Fabio.
Benvenuti Golcondiane e Golcondiani, prima puntata del 2014 di Golconda 2.0. Buon anno, buon 2014. Golconda è un programma sempre avanti e da questo punto della puntata possiamo già partire con una domanda spontanea, come si direbbe. Da quest'anno potremo decidere se passare le nostre vacanze al mare, in montagna oppure nello spazio. In realtà è un sogno che ognuno di noi si è sempre portato dietro da quando è bambino. La fantasia, una delle più grandi forze motrici dell'essere umano. Sembra fantascienza, quella dei classici dell'Urania, quella profetizzata da Verne, da Wells, quella scritta da Dick, da Asimov, da Arthur Clarke, e da quest'anno però sarà tutto quanto possibile. Infatti la compagnia Virgin Galactic dovrebbe mandare in orbita i primi turisti dello spazio entro la fine di quest'anno, 2014, a meno che l'ultimo test non riservi cattive sorprese.
E infatti sì, proprio le parole, secondo le parole di Richard Branson, il biondo e platinato miliardario inglese, proprietario sì, delle varie imprese Virgin, ha affermato che lo Spaceship Two, il razzo sperimentale della compagnia, ha superato proprio lo scorso agosto il secondo esame in questione. L'imprenditore inglese, che già ha conquistato tra l'altro i cieli di tutto il mondo con la sua compagnia aerea, vuole conquistare lo spazio e infatti inaugurerà la stagione dei voli orbitali con il primo vero volo, anzi operativo, suborbitale di 2 ore a 100 km di altitudine insieme ai suoi figli Sam e Holly. Il costo del biglietto è di $250,000, eppure sono già 769 le prenotazioni, dagli imprenditori ai pensionati, dagli sceicchi arabi, con i quali ci amiamo intrattenere, ai magnati russi che tanto amano Golconda perché non sanno quello che vuol dire, da tutte le parti del mondo e da tutti i ceti del mondo. Dato il prezzo e data la complessità di prenotazione, possiamo dire che per noi comuni mortali non è arrivato ancora il momento. Per ora ci tocca continuare a sognare guardando il cielo, per ora ci tocca solo immaginare, ma abbiamo la consapevolezza che l'epoca dei viaggi spaziali turistici è sempre più vicina. Parola di Richard Branson.
Però nel frattempo noi ci accontentiamo di qualcosa di molto più semplice, ma anche sì, di anche molto più sofisticato allo stesso tempo. Vi offriamo un viaggio gratuito in streaming, ovviamente anche in podcast, un viaggio musicale verso mondi inesplorati alla ricerca e alla scoperta, infine, dello spazio. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. Such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Bye.
raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again.
Questo era il nostro primo pezzo di questa puntata che potremmo definire futurista e che abbiamo voluto chiamare proprio Interstellar Overdrive, rifacendoci alla famosa, una delle prime suite spaziali.
Un grande omaggio a Syd Barrett, ai primi Pink Floyd.
Quindi del 67.
Era dovuto, era dovuto.
Questo appunto era Elton John con Rocketman da Honky Chateau del 1972, ovvero senza dubbio una delle canzoni più famose della rockstar britannica. Una di quelle che lo fece conoscere al grande pubblico anche negli altri paesi non anglosassoni. Elton John ebbe l'ispirazione per il testo durante un viaggio in macchina. Come dice il titolo stesso del brano, all'epoca imperversavano le missioni spaziali, si parla infatti del 72, ed è questo il senso della canzone. In questa canzone infatti si pensa ad un nuovo mondo ipertecnologico, un immaginario quanto lontano quanto futuro. Nella stesura del testo, infatti, l'autore si è ispirato all'omonimo racconto di un altro autore di cui vi abbiamo parlato proprio qui a Golconda, ovvero Ray Bradbury.
È un ospite fisso ormai.
Esatto, inserito nella raccolta L'Uomo Illustrato, anche nota come Il Gioco dei Pianeti. Tuttavia, c'è chi anche ha intravisto nel testo una metafora sull'assunzione di droghe, che poi, diciamocelo, sono il preambolo a qualsiasi viaggio, e sulla solitudine della rockstar. Elton John compose la melodia, si dice, almeno leggenda vuole, in un tempo record, in soli 10 minuti. Ed è contenuta in quello che è uno degli ultimi album veramente rock and roll di Elton John, dato che poi, come tutti sappiamo, si lancerà in un'atmosfera decisamente più leggere e più commerciali. Però c'è qualcuno che ebbe da ridire, Sir Fabio, al riguardo.
Sì, c'è qualcuno, una figura diciamo, onnipresente diciamo, nella storia del rock. Si chiama un certo David Jones, o noto agli altri, noto ai più come David Bowie, che in realtà fondamentalmente non digerì mai del tutto il brano, almeno secondo quanto dice Angela Bowie, perché di fatto lo considerava una scopezzatura della sua più famosa, al momento, al tempo, Space Oddity, prodotta anch'essa dalla Dungeon, riguardante fra l'altro gli stessi argomenti, proprio mentre fra l'altro il pezzo Starman non era ancora in classifica. Così, durante una trasmissione radio della BBC del 22 maggio 1972, segnatevi questa data, inserì in questo caso
era provocatoria a tutti gli effetti.
In maniera molto provocatoria, tra i versi della canzone, che era palto quinta in classifica, la frase I'm just a rocket man, sono soltanto un uomo razzo. Della canzone, lo sappiamo, esistono numerose cover, è stato uno fra i brani più coverizzati nella storia del rock. Tra le tante ricordiamo ad esempio quella di Kate Bush, inserita nell'album tributo Two Rooms Celebrating the Songs of Elton John and Bernie Taupin, David Fonseca e Sylvain Cossette. Ne esistono anche numerose parodie usate in cartoni animati statunitensi, come ad esempio i Griffin, a sua volta parodia dell'interpretazione in stile shakespeariano dell'attore canadese William Shatner al Science Fiction Film Awards del 1978, nella serie canadese Reboot e nel video di Back Where It's At. Tra l'altro, una cosa molto più italiana.
Forse sì, ci ricorderemo un po' tutti, purtroppo, per lo stupro di questa canzone, ovvero fu la colonna sonora di che cosa? Dello spot pubblicitario Cereal X del Mulino Bianco.
Io comunque amo i Cereal X, questo voglio che sia chiaro, questo è un punto netto.
Però
questo...
ci siamo resi conto che in realtà il testo di questa canzone è eccezionale, perché
è una figura strana di astronauta, sembra tecnicamente un impiegato dello spazio.
Sì, un impiegato dello spazio
che lavora 5 giorni su 7, gli manca la moglie, si rende conto, diciamo, che l'ambiente marziano non è il più adatto, diciamo, per far crescere i figli, per vivere una vita familiare decente, dignitosa, all'americana.
In fondo non
diciamo.
Capisce neanche il senso di
non capisce di fatto nemmeno anche il senso della sua funzione, ed è particolare, diciamo, l'approccio a questo mondo così da tutti quanti da noi sognato, questo approccio da parte dell'autore al mondo dello spazio come fosse fondamentalmente un tipico ambiente di ufficio, dove tu spendi alcune ore della tua giornata, alcune ore così tanto lavorando, facendo un compito piuttosto banale, aspettando poi in realtà di tornare soltanto a casa a rivedere i tuoi figli e tua moglie, I miss my wife, eccetera eccetera. E i versi sono abbastanza chiari, il testo è molto diverso dal testo che fra poco vi presenteremo. Abbiamo prima parlato di gestione eccetera eccetera, e quindi a questo punto direi di stranezze eccetera eccetera, qualcuno avrà già intuito, io direi a questo punto di cominciare anche una sorta, diciamo, di countdown, un 3,
sì,
2, 1 e facciamo così un bel contatto.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
Thank you.
e siamo tornati con Space Oddity, Stranezze Spaziali, una canzone scritta da David Bowie e pubblicata come singolo l'11 luglio del 1969 con Wild Eyed Boy from Free Cloud come lato B. È la storia di Major Tom e del suo viaggio spaziale, che verranno poi riprese nel 1980 in un'altra hit di Bowie che è Ashes to Ashes, ormai entrate nell'antologia pop per eccellenza.
A pieno titolo.
E il cantante ha sempre lasciato un alone di mistero intorno a questa canzone, rifiutandosi poi in realtà di discuterne a fondo. Riguarda l'alienazione, disse una volta, aggiungendo di essere molto portato ad immedesimarsi col protagonista. Poi nel luglio del 2002, in un'intervista con Paul Dunoyer nella rivista Mojo, Bowie è tornato sul significato del brano Space Oddity, affermando che la canzone parla solamente del sentirsi soli. Anche la dolorosa fine della sua relazione con Hermione Fairtingale, una delle tante donne di Bowie, fa parte della storia. La lite è avvenuta durante la registrazione del video Love You Till Tuesday, fu probabilmente l'ultimo respiro esalato dalla coppia, avvenne proprio il giorno prima che David incidesse la prima versione di Space Oddity.
Ah, però questo non c'era sfuggito, anzi non lo sapevamo.
Dietro ogni stranezza spaziale c'è sempre una stranezza sentimentale, questo segniamocelo nel libretto degli appunti per la vita quotidiana. Malinconici versi come I think my spaceship knows which way to go, che è ottimo in inglese, penso che la mia astronave sappia quale via seguire, contribuiscono a far vedere in Space Oddity come una sorta di testo di rinuncia, una sorta di canzone di rinuncia, rassegnazione e accettazione di un destino preordinato, l'ansia per la perdita di controllo, una parola sulla quale tornerà in canzoni come The Man Who Sold the World, I Am Divine, scritta per le Astronauts di Ava Cherry, e No Control sembra avvalorare l'ipotesi che la stessa base di controllo di Major Tom sia una metafora del grembo materno, un ambiente che nutre e dà certezze morali, ma che l'individuo perde quando viene catapultato nella vita. Il verso Planet Earth is blue and there's nothing I can do, e fra poco mi metto a cantare, e si offre ad una vera e propria doppia lettura, essendo interpretabile sia come il pianeta Terra è triste e non c'è nulla che io possa fare, sia come una citazione di una frase pronunciata dal cosmonauta, sovietico Yuri Gagarin durante il primo volo orbitale attorno al pianeta Terra.
E infatti possiamo dire a tutti gli effetti che questa canzone del Duca Bianco è probabilmente il miglior bignami in assoluto di quella che è la migliore fantascienza, o almeno il valore che si riconosce alla fantascienza di riuscire a essere metafora anche della modernità. Tant'è vero che una fonte indiscussa di ispirazione fu anche il celeberrimo film del maestro e nostro vecchio conoscente Stanley Kubrick,
grande amico,
2001 Odissea nello spazio del 1968, per cui parliamo proprio di quegli anni, cioè quelli di Kubrick e del suo capolavoro e anche quelli del i fatti del 1969, ovvero dell'allunaggio di Neil Armstrong, che mise piede sulla Luna proprio in quegli anni. Da questo punto di vista, al di là del diffuso entusiasmo per l'impresa che probabilmente contagiò anche l'artista, Space Oddity rappresenta anche una riflessione sul carattere vano e transitorio della vita e di alcuni dei suoi aspetti, ovvero quelli più vicini all'artista, della fama. Bowie infatti comincia a porsi delle domande anche sui criteri della celebrità, come emergerà poi più in là, come vedremo, nella figura di Ziggy Stardust. Piccola chicca che non possiamo fare a meno di proporvi è il fatto che a febbraio dell'anno successivo, uscì la versione del brano tradotta in italiano, come spesso succedeva in quegli anni, intitolata Ragazzo Solo, Ragazza Sola, che successivamente verrà inclusa nella raccolta Bowie Rare. Il testo di questa versione venne scritto dal nostro famoso paroliere Mogol, e in realtà aveva poco a che vedere con quello originale, dato che raccontava, come sempre nei testi di Mogol, cosa che non finirò mai di dire, la storia d'amore di due ragazzi.
Tuttavia
c'è un'altra interessante versione dell'Equipe 84, e secondo me la migliore, che è quella dei Giganti, gruppo beat attivo soprattutto negli anni 60, intitolata Corri Uomo Corri. Si narra anche qui, leggenda vuole, che lo stesso Bowie ha approvato il testo in italiano di questo gruppo, e canzone che venne pubblicata poi in un 45 giri nel 1970. Però
a questo punto, quando tu ti trovi nello spazio, pensi, speri di incontrare una qualche forma di vita extraterrestre, ma magari può anche capitare che questo non succeda.
Non bisogna arrivare nello spazio,
non bisogna andare nello spazio per cercare gli alieni, a volte gli alieni sono
tra di noi,
in mezzo a noi.
I'm night when I'm driving. Take me on board that beautiful ship. Show me the world as I love to see.
Erano i Radiohead con Subterranean Homesick Alien, tra l'altro canzone che omaggia anche Bob Dylan in Subterranean Homesick Blues. Tra l'altro ricordiamo il famoso video in bianco e nero dove lui sfoglia la canzone letteralmente, sì, attraverso una
e
serie
si diverte
di...
a buttare i fogli per te.
Esattamente. E viene dal disco capolavoro del 1997, ovvero OK Computer, disco di cui abbiamo parlato ampiamente nel corso di Golconda, anche perché, come mi ricordo che una famosa rivista inglese disse alla fine del 97, probabilmente rimane a tutt'oggi uno dei 100 album più belli della storia del rock. Ma questo pezzo in realtà per noi è fondamentale in questa puntata, in quanto ci porta ad interrogarci su quello che poi è il mondo ideato dai Radiohead, un mondo a tutti gli effetti, ovvero un mondo visto a distanza, come se fossero in qualche modo degli antropologi extraterrestri che, con un certo distacco entomologico, volendo usare sempre dei termini alti, studiano l'uomo. Infatti ne osservano la paranoia, quella dell'uomo contemporaneo. Infatti all'interno di questo disco, che si potrebbe definire fantascientifico sotto più punti di vista, troviamo canzoni come Paranoid Android o Climbing Up the Walls, l'alienazione dell'uomo che è Fitty Rapier e No Surprises, e il suo rapporto con l'altro proprio in questo pezzo. In questa canzone infatti la cosa eccezionale è che il protagonista è un disadattato, è un alieno nel senso che è un diverso, è un alienato che immagina di essere a un certo punto rapito dagli alieni, capace di mostrargli le stelle e il significato della vita. Ma, come già Platone, chi lo può aver dimenticato, aveva capito, se l'uomo tentasse di comunicare la realtà al resto dell'umanità, farebbe la figura del pazzo e verrebbe rinchiuso. Tuttavia, il simpatico protagonista assicura che in quel caso starebbe comunque bene, starebbe solo di cattivo umore.
Come giustamente diceva sia Jacopo, Tom York è una delle figure centrali nella storia di Golconda, l'abbiamo più volte analizzato e psicanalizzato, e già in questo testo alienante e alienato, leggendo i versi, il primo respiro è mattino, continua a dimenticare l'odore dell'aria calda d'estate, vivo in una città dove non si può annusare nulla, devi guardare dove metti i piedi, il terreno è pieno di buchi. E lassù gli alieni sorvolano girando filmati per farli vedere a casa.
Un paradosso, se
un
vogliamo.
Vero,
no?
Un paradosso di tutte queste strane creature che segregano i loro spiriti, scavano buchi in se stessi e vivono per i loro segreti. Sono tutti così, nervosi. a me sembra sotto molti aspetti un manifesto sempre della condizione psicologica perennemente instabile di Thom Yorke, palpebra calante, come più volte l'abbiamo definito. Gli alieni sono a volte fra noi umani, oppure siamo noi stessi qualche volta nella vita che conduciamo quotidianamente alieni rispetto a qualcos'altro o a qualcun altro. Ma in questo caso, nel testo dei Radiohead di OK Computer, fra l'altro ripeto sempre, OK Computer, parola magica e sacra nel mondo dei mechisti, lo ripeterò sempre all'infinito, mentre in questo caso ci troviamo a parlare di alieni sulla Terra e di alieni che ci osservano.
Ma sì.
Ci osservano come se fossimo noi gli stessi alieni in un mondo completamente diverso.
Una cosa molto interessante che notavamo con Serfabio è il fatto che non c'è paura verso il diverso in questo brano, nel senso che il protagonista volentieri vorrebbe essere preso a bordo di questa bellissima
astronave. È un testo pacificato, è un testo di accoglienza, un testo di curiosità verso un mondo completamente diverso da quello ordinario che tutte le volte ci si presenta comunemente davanti a noi. Però a questo punto, visto che il testo è abbastanza accogliente, abbastanza ospitale, si presenta come abbastanza ospitale nei confronti di un mondo completamente diverso da quello umano,
esploriamo uno di questi mondi.
Sarebbe il caso
alieni.
di passare una vera e propria esplorazione, un'esplorazione, direi anche una vera e propria descrizione di un mondo completamente diverso dal nostro.
E questi erano inaspettatamente i Pantera con la cover del Black Sabbath, ovvero Planet Caravan, dal loro terzo disco del 94 che è Far Beyond Driven. Abbiamo scelto questo pezzo per diversi motivi. Innanzitutto perché probabilmente il pezzo dei Sabbath originale è forse uno dei testi più belli e una delle canzoni più sognanti del gruppo di Ozzy e Company. E come nel caso dei Pantera, la scelta di questo pezzo sia da parte degli autori originali sia da parte del gruppo di Phil Anselmo e di Darrell segna in qualche modo una volontà di sperimentare qualcosa di estremamente lontano dallo stile canonico del gruppo d'origine. Infatti è quasi assurdo pensare che all'interno di un album come appunto Far Beyond Driving, dove è presente un pezzo devastante come 5 Minutes Alone, allo stesso modo a un certo punto i Pantera si prendano una pausa.
Quasi... una pausa acustica gentile.
Sì, gentile appunto, nella quale proprio omaggiano quelli che sono stati anche i loro padri putativi in qualche modo. Questo brano infatti è una sorta, ha un'atmosfera eccezionale, come quella di un sogno, che allo stesso modo viene narrato in quello originale dalla voce, abbiamo già detto, abbastanza particolare di Ozzy Osbourne, ma in questo brano addirittura ci fa percepire quelle che sono le capacità, la sensibilità, se così si può chiamare, di Phil Anselmo, che poi si riallaccerà a questo discorso con quello che è il progetto post-Pantera, ovvero con i Showdown. Possiamo dire qualche cosa di più sul testo, forse, se Fabio nella sua...
Il testo è un perfetto affresco, è un affresco, diciamo, di quelli che ci ricorda un pochino i libri di fantascienza che da ragazzi, ma anche, diciamo, da meno giovani, ci siamo divertiti a leggere, non so, durante l'inverno, quando ci ritroviamo rinchiusi a casa. Pianeta carovana, navighiamo attraverso cieli infiniti, le stelle brillano come gli occhi, la notte nera sospira, la luna tra gli alberi argentei crolla e piange. La luce della notte, la terra, una fiamma viola, di foschia blu zaffiro sempre in orbita, intanto in basso, sotto gli alberi, immerso in una fresca brezza, l'argentea luce stellare rompe il buio della notte e così passiamo oltre. L'occhio rosso del grande dio Marte mentre veggiamo l'universo, una serie di colori infinita che descrive quel paesaggio
molto psichedelico, effettivamente
molto psichedelico,
sì, che in qualche modo descrive una specie anche qui di paesaggio arcadico, nel senso che non sembra inospitale questo posto, anzi sembra
è un paesaggio utopico che prosegue il discorso utopico di Tom York dei Radiohead.
È un'alternativa anche in questo caso,
sì,
alla realtà,
un'alternativa alla realtà terrestre, pacifica, utopica. Non più alienante, ma in questo caso desiderante, che propone quindi una diversa visione di quello che noi generalmente possiamo anche in qualche modo avere dello spazio, cioè di un luogo comunque in ogni caso legato al mondo dell'ignoto, quindi pertanto spaventevole. Ma a questo punto ovviamente si pone una contraddizione, si pone la classica domanda, la domanda che tu faresti a chiunque abbia viaggiato per mondi lontanissimi e sconosciuti: come ti sei trovato? Che cosa hai provato stando lontano dal pianeta Terra.
E in qualche modo, se questo era un soggiorno, a questo punto è arrivata la fase del ritorno, ovvero il momento di raccontare ciò che si è visto una volta rientrati nell'atmosfera.
Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. Acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey.
Drops of Jupiter dall'album omonimo dei Train del 2001, una delle canzoni sicuramente più famose in assoluto dei Train.
Tutti noi l'abbiamo ascoltata, credo, a ritmo serrato in quegli anni,
serrato,
almeno in radio.
Piacque molto. È un cato, un pezzo cato, indubbiamente. Il singolo che, tra le altre cose, nasconde le retroscena, fra l'altro molto interessante. Leggendo infatti il testo, molti infatti possono interpretare l'intera canzone come una semplice canzone d'amore. In realtà, come è stato ufficialmente dichiarato durante un'intervista dal cantante dei Train, la decisione di scrivere questa canzone fu presa dopo la morte della madre di Pat, il cantante della band. Quando la madre morì di cancro, il cantante della band entrò in un lungo periodo di depressione, quando improvvisamente un giorno disse di aver sognato sua madre e di essersi svegliato con in testa le codeste parole. Mi piace la parola codeste. Back in the atmosphere. Ora lei è tornata nell'atmosfera. A quel punto decise di voler scrivere una canzone dedicata proprio alla madre, che tale canzone dovesse iniziare proprio con quelle parole.
Eh sì, possiamo addirittura affermare che questo bellissimo pezzo dei Train, che ricorda in qualche modo anche le atmosfere sognanti dei Counting Crows, gruppo al quale spesso furono paragonati questi Train, descrive la donna come un'entità aliena nella sua eterea apoticità, che in qualche modo è quella appunto di una persona che sta scomparendo, che ti sta aspettando. Infatti il cantante personifica la donna con una stella che attraversa luminosa l'universo e descrive l'uomo come un amante spaventato dal volo, dalla vertigine, come se un colpo di vento potesse tenerlo giù e di impedirgli di spiegare ancora una volta le sue ali. È un pezzo struggente e romantico in cui voce e suoni si mescolano insieme, fondendosi in una melodia indimenticabile che ricorda anche ai nostri ascoltatori come, anche se deduri, anche noi abbiamo un cuor di panna meringato.
In fondo siamo, diciamo, diabetici e diabetogeni molte volte, a seconda, diciamo, delle condizioni. Un pezzo che comunque descrive una situazione completamente opposta, la situazione, diciamo, anche molto piacevole, quella dell'atterraggio. Non esiste soltanto il decollo quando affronti mondi diversi, quando affronti lo spazio, ma esiste anche il momento piacevole dell'atterraggio. E a questo punto ci ritroviamo a questo punto già di nuovo sulla Terra. Sì, siamo un'altra volta tornati sulla Terra.
Chiederci ancora delle domande, in qualche
a
modo.
Farci ancora domande. Ci sono gli alieni su Marte, ma l'Area 51 esiste davvero? Ci siamo mai stati? Ci hanno rapito gli alieni qualche volta e non ce ne siamo accorti? Oppure era semplicemente un cocktail di gin, assenza e whisky bevuto male in qualche pub di Perugia? Non lo sappiamo.
Noi abbiamo voluto in qualche modo fare una puntata un po' fantascientifica, perché come diceva appunto James Gunn nella sua storia illustrata della fantascienza, la fantascienza e il mondo si sono un po' creati a vicenda, cioè l'influenza del mondo sulla fantascienza è stata molto più massiccia, ma a sua volta l'influenza della fantascienza sul mondo è stata ancora più pregnante. In ogni caso non c'è dubbio che non viviamo in un mondo di fantascienza. Infatti nel 2014 tutti intorno noi vediamo i segni di un nuovo ordine. La nostra vita non è quella che era quella dei nostri prati e non è certamente quella di loro a sua volta. La vita corre sempre più rapidamente e noi ci muoviamo con essa. A questo punto
noi siamo al passo con i tempi.
Sì, buon viaggio e pace e prosperità, come direbbe il nostro amico Spock.
E salutiamo il Major Tom lo salutiamo tranquillamente dalla sua stazione di controllo. Un saluto a tutti quanti i golcondiani e le golcondiane e buon 2014, ovviamente sia sulla Terra che nello spazio, ovunque comunque voi vi troviate. Un saluto da Ser Fabio e
Ser Jacopo.